Apriamo la seconda parte del nostro giornale con la politica ed in particolare con i risultati delle amministrative di domenica che hanno interessato anche parecchi comuni isolani. Il dato più significativo in Sicilia è la vittoria al primo turno con oltre il 46% dei consensi, nonché la riconferma del sindaco uscente di Palermo Leo Luca Orlando. Orlando ha superato il 40% delle preferenze, quota che per la legge siciliana consente l'elezione al primo turno, mentre a Trapani, sconvolta dalle inchieste giudiziarie, si andrà al ballottaggio tra Mimmo Fazio e Pietro Savona, quest'ultimo sostenuto tra gli altri dal Partito Democratico. È rimasto fuori dalla sfida con grande sorpresa il senatore Antonino D'Alì. Sono questi i risultati delle elezioni amministrative nei due principali capoluoghi di provincia dell'isola, dove si è votato in 128 comuni. Nei nostri centri si commentano i risultati soprattutto per l'exploit di Luca Cannata ad Avola, che ha letteralmente asfaltato tutti gli avversari a conferma della bontà del lavoro svolto nella passata consiliatura. Lo stesso dicasi per Roberto Amatuna, che ritorna ad indossare la fascia tricolore della sua città, spuntandola anche contro il cosiddetto fuoco amico del suo Partito Democratico. Dati, tornando a parlare delle amministrative in generale, che avranno un peso sulle prossime regionali. I partiti e movimenti sono già al lavoro in vista di questo importante appuntamento elettorale. Si dovrà lavorare sodo anche per sconfiggere l'altro dato emerso da queste competizioni, ovvero il disaffezionamento dei cittadini alla politica. Occorre certamente una inversione di tendenza per riportare il cittadino a credere nella politica e nelle istituzioni rappresentate da questi nostri politici, rei di questo trend negativo. Adesso ci colleghiamo con Pozzallo, dove la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro ci comunicherà i dati relativi allo scrutinio di Pozzallo.
Sì, Pippo, hai detto bene, sono già in possesso dei dati relativi allo scrutinio completo e ti dirò che a Pozzallo, su una popolazione legale di 18.929 unità, gli elettori erano 17.388, mentre i votanti sono stati 10.749, con una percentuale pari al 61,82%. Le liste sbarrate sono risultate 1.994, mentre le schede e i voti non validi in complesso sono stati 279, di cui 36 bianche. Ma ora passiamo all'assegnazione dei seggi. Iniziamo con il candidato eletto, e cioè con Roberto Amatuna, che ha ottenuto 4.617 voti, con una percentuale pari al 44,10%, al quale sono stati attribuiti 10 seggi e nello specifico 4 seggi sono scattati per la lista civica Roberto Sindaco, 4 per la lista Pozzallo al centro e 2 alla Facciamo un gruppo. Passiamo al primo non eletto, e cioè a Raffaele Monte, che ha totalizzato 2.661 voti, per il quale sono scattati 5 seggi, o meglio 4 più 1, e nel dettaglio un seggio è scattato per la lista civica Avanti Tutta, un seggio per la lista Crescere Insieme e 2 seggi per la città comune Monte Sindaco, mentre un seggio è stato attribuito al candidato sindaco, cioè a Raffaele Monte. Secondo non eletto Giuseppe Asta, con 1.226 voti, con una percentuale pari all'11,73%, ha totalizzato 0 seggi, nessuna lista ha superato lo sbarramento. Alla terza non eletta Antonella Giannone, del Movimento 5 Stelle, che ha avuto 826 voti, con una percentuale del 7,89%, nessun seggio. Dicasi la medesima cosa per la quarta non eletta Paola Susino, alla quale sono andati 641 voti con una percentuale pari al 6,12%. Non è stato attribuito alcun seggio e qui nessuna lista ha superato lo sbarramento. Mentre all'ultimo non eletto Piero Storniolo, che ha totalizzato 497 voti con una percentuale pari al 4,75%, è stato attribuito un seggio. Dunque, ricapitolando, 10 seggi sono andati al primario, quindi avrà in consiglio comunale 10 consiglieri. 5 sono stati attribuiti a Raffaele Monte, quindi 5 consiglieri in consiglio e un seggio è andato all'architetto Storniolo, che sarà rappresentato in consiglio da un solo elemento. Ora, dopo questa vittoria al primo turno, Roberto Amatuna si prepara all'insediamento a Palazzo di Città e Pozzallo, finalmente dopo 10 anni di eclissi totale, rivedrà il sole. E se il primario governerà con la stessa dedizione di 20 anni fa, sicuramente la città marinara tornerà agli antichi splendori. Sì, avrà gatte da pelare, ma forte della sua esperienza politica, Roberto Amatuna sarà in grado di far uscire Pozzallo dalla forte crisi che tuttora la attanaglia, scegliendo i contorni del nuovo o perlomeno una giusta direzione. Serenità ed armonia, queste le parole d'ordine volute dal nuovo sindaco per una reale pacificazione e una collaborazione tra maggioranza e minoranza. Comunque, per saperne di più, ieri abbiamo avuto ai nostri microfoni il dottor Roberto Amatuna, ma nel contempo voglio precisare che il comizio pubblico di ringraziamento, come annunciato durante l'intervista, si terrà oggi, martedì 13 giugno, alle ore 20 in Piazza delle Rimembranze. Comunque, ascolteremo l'intervista in coda a questo notiziario.
E adesso le altre notizie. L'Agenzia delle Entrate invia in Sicilia oltre 9.000 lettere contenenti le informazioni utili a permettere ai cittadini di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni presentate nel 2014 per i redditi percepiti nell'anno precedente. Non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni via PEC o via posta ordinaria, con cui l'Agenzia fornisce informazioni su alcuni redditi che, dai dati in possesso delle entrate, risultano non dichiarati in tutto o in parte nella dichiarazione modello unico o 730, presentata nel 2014. Chi riceve una di queste lettere potrà giustificare l'anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. In generale, queste comunicazioni indirizzate a tutte le persone fisiche riguardano principalmente redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge, redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza, redditi di capitali derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali, redditi derivanti dal lavoro autonomo abituale e professionale, alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti dal lavoro autonomo abituale e non professionale, redditi di impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze sopravvenienze attive. Per le campagne siciliane e emergenza acqua, i consorzi di bonifica non hanno ancora erogato nulla. Situazione difficile per le province di Catania, Palermo e Trapani. Tanti gli agricoltori che hanno effettuato da tempo la prenotazione, ma che non hanno ancora ricevuto nessun servizio. Con l'arrivo delle calde temperature al di sopra della media stagionale, dichiarano Pippo Di Silvestro e Gesué Catania, presidente e vicepresidente vicario della Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia Orientale, e Giovanni Selvaggi, presidente provinciale Confagricoltura di Catania. Ogni anno nelle campagne catanese si consuma la stessa drammatica scena che fotografa tutta la inefficienza di enti come i consorzi di bonifica, a cominciare dai disservizi nella manutenzione, per proseguire con i ritardi nei trasferimenti regionali. La riforma di questi enti diventa quanto mai urgente e indispensabile. Si tratta di strutture consortili soffocate dai debiti, oltre 130 milioni e tanti contenziosi, sottolineano. Oltre 2.100 dipendenti, tra tempo indeterminato e stagionali, con un costo che si aggira sui 50 milioni di euro, quando gli stipendi vengono erogati regolarmente, mentre in alcune realtà la regola è il ritardo nei pagamenti. Un'estesa area di circa 33.000 metri quadrati, sulla quale è in corso di realizzazione un imponente villaggio turistico composto da 52 villette, è stata sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della Procura della Repubblica. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano e dirette dai sostituti Tommaso Pagano, Salvatore Grillo, hanno consentito di raccogliere precisi e puntuali elementi di reato a carico di MG e TF, che nella loro qualità di procuratori della società Capopassero SRL con sede in Palermo, al fine di ottenere la concessione edilizia per la realizzazione dell'importante progetto, hanno tratto in inganno il comune di Portoparo di Capopassero, presentando una polizza fideiussoria falsa. I due soggetti in parola sono indagati per i reati di truffa e per le violazioni penali al testo unico per l'edilizia. Il sequestro disposto dal GIP Michele Consiglio è scattato al termine di una complessa e delicata attività di indagine svolta dalle Fiamme Gialle Netine, consistente nell'esame di copiosa documentazione e nell'assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti. I finanzieri della tenenza di Pozzallo hanno arrestato un italiano con 15 kg di hashish in procinto di imbarcarsi sul catamarano diretto a Malta. In particolare, i militari hanno posto l'attenzione su un soggetto italiano di 46 anni, il quale, alla vista degli operanti, ha mostrato evidenti segni di nervosismo e ha risposto alle domande in maniera confusa e talvolta contraddittoria. Tale circostanza ha indotto i finanzieri ad eseguire una perquisizione personale e sul bagaglio, al cui interno, ben occultati, sono stati rinvenuti ben 15 kg di hashish, avvolti sottovuoto con pellicola e scotch. Rosolini, l'associazione Rosolinesi in Piemonte, compie 5 anni e domenica scorsa, 11 giugno, in un clima festoso a Torino, soci e amici si sono ritrovati presso le sale del ristorante Perbacco di Torino per festeggiare l'evento con un interessante convegno sul tema «Il complesso rapporto genitori-figli». Ospite d'onore il sindaco di Rosolini, ingegnere Corrado Calvo. Fra gli ospiti presente anche l'ingegnere Giuseppe Locurto, nella duplice veste di presidente dell'associazione Sicania di Settimo Torinese e coordinatore delle varie associazioni siciliane presenti in Piemonte. A fare gli onori di casa il vicepresidente del sodalizio Andrea Sallustro, mentre a dare il saluto di benvenuto e a svolgere una breve relazione sull'attività svolta in questi 5 anni di attività è stato il presidente dottor Salvatore Pietriglieri. A portare i saluti dell'amministrazione comunale e della città di Rosolini, il sindaco Corrado Calvo, il primo cittadino rosolinese, nel suo intervento ha rivolto parole di elogio per l'associazione che, attraverso le variegate attività promosse, porta avanti il nome di Rosolini nel Piemonte, con sacrificio e abnegazione, consolidando lo spirito di appartenenza e il legame alle proprie radici. Subito dopo si è passati ai lavori del convegno, che ha visto come relatori il professor Corrado Calvo, scrittore, docente di filosofia e autore del romanzo Nel nome del padre, e il dottor Pietro Paolo Poidomani, medico e giornalista. A moderare il convegno il dottor Paolo Branca. Al termine del convegno la consegna di riconoscimenti agli ospiti e l'assegnazione del premio del giorno al socio Vincenzo Straguadagno, proveniente dalla Svizzera, per la dedizione e dimostrazione dello spirito di appartenenza all'associazione e a tutta la comunità rosolinese in Piemonte nei suoi 5 anni di vita. Subito dopo si è svolto il consueto pranzo sociale, allietato dai ballerini Tiziano Di Stefano e Silvana Mazza, con una esecuzione di balli folk, tra cui l'antico e quasi dimenticato ballo popolare siciliano Uballitto. A conclusione della giornata, l'immancabile taglio della torta a forma di 5 a ricordo del compleanno dell'associazione affidato al sindaco di Rosolini, Corrado Calvo. Adesso andiamo a Ragusa, sabato assemblea elettiva della CNA provinciale. L'appuntamento provinciale dell'associazione di categoria si terrà a Poggio del Sole Resort sulla strada provinciale per Marina di Ragusa, a partire dalle ore 9. Sarà l'occasione per fare il bilancio sulla stagione elettiva della CNA territoriale di Ragusa, ma soprattutto per avviare un confronto ad ampio raggio sulle dinamiche da attuare per lo sviluppo e per focalizzare i segnali positivi che anche a livello provinciale sembra stiano facendo finalmente uscire il mondo delle piccole e medie imprese da una crisi durata parecchio. All'appuntamento saranno presenti tra gli altri il presidente regionale CNA Sicilia Giuseppe Cascone, il segretario regionale Maria Filippello, il presidente CNA territoriale Ragusa Giuseppe Santocono e il segretario territoriale Giovanni Brancati. L'assemblea sarà utile per eleggere i nuovi quadri dirigenti dell'associazione in vista del prossimo quadriennio. Il tema dell'assemblea elettiva sarà connessi al cambiamento, la stessa che ha caratterizzato tutti gli appuntamenti analoghi in ambito nazionale. Rosolini, c'è tempo fino al prossimo 18 agosto 2017 per la presentazione delle istanze per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST, Azienda Siciliana Trasporti, per l'anno 2018. Presso gli uffici dei servizi sociali sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere. Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto i 60 anni di età se uomini e 55 anni se donne e con attestazione ISEE per il 2017 di 9.600 euro per un solo componente nucleo familiare e di euro 19.200 per due componenti del nucleo familiare. Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali sito in via Tobruk. Avviso e modello di stanza possono essere scaricate direttamente dal sito web del comune all'indirizzo www.comune.rosolini.sr.it. Al via i Gresti Parrocchiali 2017 per ragazzi a Rosolini, due le parrocchie che si sono fatte promotrici di queste iniziative, la parrocchia del Santissimo Crocifisso e quella di Santa Caterina. Entrambi i Gresti hanno come tema principale detto fatto e sono riservati ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il Grest organizzato dalla parrocchia del Santissimo Crocifisso si svolgerà presso l'oratorio San Domenico Savio dalle ore 16 alle ore 19.30, dal 10 al 21 luglio, dal lunedì al venerdì. Il Grest della parrocchia di Santa Caterina si svolgerà dal 17 al 28 luglio presso i locali adiacenti alla parrocchia dalle ore 16 alle ore 20, sempre dal lunedì al venerdì. Rosolini ritorna ad essere per un giorno al centro dell'attenzione del mondo della pallamano nazionale e regionale. Si terrà infatti in città, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, su espressa richiesta del presidente della Federazione Siciliana, dottor Gaetano Piraino, una seduta straordinaria del Comitato regionale. La seduta straordinaria si inquadra nell'ambito dell'attività promozionale di sviluppo nel territorio sulla disciplina della pallamano. All'incontro, cui è stato invitato il presidente federale nazionale, dottor Pasquale Loria, prenderanno parte tutti i componenti del comitato regionale e le società, dirigenti, tecnici e atleti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa. A fare gli onori di casa, il sindaco di Rosolini, ingegnere Corrado Calvo, e l'assessore allo sport, dottor Michele Floridia. Nell'ambito di detto incontro è il professor Mario Gulino, componente del CNA della Federazione, illustrerà a tutti i tecnici delle società le novità tecniche previste nella stagione sportiva 2017-2018. A margine dell'incontro è prevista la consegna di targhe di riconoscimento per le società delle province di Siracusa e Ragusa, che si sono particolarmente distinte nella stagione sportiva appena conclusa. E adesso linea Giovanna Cannizzaro per l'intervista al neosindaco di Pozzallo, dottor Roberto Amatuna.
Nel corso delle precedenti interviste noi abbiamo detto più volte che queste elezioni dovevano essere un test per provare il quoziente intellettivo dei pozzallesi. A quanto pare sono risultati intelligenti. Comunque, questo è stato il voto della riconferma ed anche il voto della fiducia, una fiducia, come dire, conquistata ed allargata. Ma cosa i pozzallesi hanno premiato di più? La sua capacità, la sua correttezza? Cosa, onorevole?
Io ritengo che i pozzallesi abbiano premiato prima di tutto la chiarezza del progetto che noi portavamo avanti e poi la validità della squadra che noi proponevamo al voto nella città. Noi siamo stati gli unici in questa competizione elettorale che hanno portato avanti un progetto di sviluppo per la città, un progetto di sviluppo che è fatto da piccoli problemi, da problemi da risolvere a medio termine e poi grandi progetti che debbono permettere lo sviluppo della città in funzione della sua struttura portuale, in funzione della sua zona industriale. E poi abbiamo proposto una bellissima squadra fatta da tanti professionisti, da tanti giovani, ragazzi che sono maestri di vita anche nella società, gente nuova, fresca, che ha molto entusiasmo, come abbiamo proposto anche degli uomini e delle donne con una certa esperienza politica. Io penso, ecco, che il risultato di queste due cose ha portato alla vittoria in questa elezione, perché vedete, quando alla gente si chiedeva qual era il progetto di questo o quell'altro candidato sindaco, l'unica risposta che si aveva in maniera chiara era il nostro progetto. Il candidato X non sappiamo qual è il suo progetto di sviluppo, il candidato Y non sappiamo qual è il suo progetto di sviluppo, il progetto di Ammatuna è questo. E si elencavano le varie problematiche che noi avevamo proposto. Noi l'abbiamo detto anche in altre occasioni, noi subito vogliamo attivarci per mettere ordine alla macchina amministrativa, creando un pool di funzionari e le migliori forze che abbiamo in comune, perché senza il funzionamento, un buon funzionamento della macchina amministrativa, nessun problema, nessun atto amministrativo può essere impostato correttamente. Vogliamo subito rendere usufruibili tutte le palestre scolastiche, le strutture sportive, vogliamo far partire il campo di calcio dopo tanti anni. Un paese di quasi 20.000 abitanti non ha un campo di calcio, penso che sia una situazione unica in Italia, e noi pensiamo già dalla prossima stagione le nostre squadre possono andarci a giocare. Vogliamo sistemare un po' meglio le scuole, portare avanti un'opera di manutenzione straordinaria e ordinaria prima dell'inizio dell'anno scolastico, vogliamo fare iniziare la refezione scolastica subito, vogliamo far funzionare i riscaldamenti. La gente che ci ascolta, almeno quella che non è di Pozzallo, potrebbe pensare, dice, ma questa è normale amministrazione. Per Pozzallo non è normale amministrazione, perché nemmeno queste cose sono state concretizzate. Poi abbiamo i grandi progetti della nostra città. Noi, con un pizzico di orgoglio, riteniamo di appartenere ad un centro che ha una valenza extraprovinciale. Noi vogliamo inquadrare Pozzallo in una macroarea che è formata dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania, perché ormai non si può ragionare soltanto in funzione dei piccoli comuni, dei perimetri municipali, dei piccoli comuni, senza ancorarli a un sistema più ampio. Vogliamo, ecco, allargare la nostra visione, la nostra prospettiva in una visione di macro area che veda interessi convergenti tra le province di Ragusa, di Siracusa e di Catania. Poi magari, se voi lo ritenete opportuno, possiamo approfondire quali sono questi progetti.
Naturalmente i pozzallesi si aspettano tanto ora da lei, ma la prima cosa, certo, che lei realizzi per intero il programma elettorale per il quale lei ha chiesto ed ottenuto il consenso popolare. Ma qual è l'ambito, quello, proprio quello più importante, su cui lei adesso concentrerà la sua attenzione, proprio in termini di impellenza? Quale sarà, cioè, quell'ambito che lei ritiene che sia al buio e che ha bisogno subito di una luce?
Intanto siamo alla vigilia della stagione estiva. dobbiamo subito sederci attorno a un tavolo per reperire delle risorse per organizzare un'estate con delle manifestazioni degne di una città come Pozzallo, che è un centro che ha un'importanza dal punto di vista del turismo balneare. Non sappiamo ancora sul piano di riequilibrio, sul bilancio, che cosa abbiamo a disposizione, quindi questa è urgentemente una questione che noi dobbiamo affrontare subito per garantire una stagione estiva degna di questo nome. Basta ricordare che la Sagra del Pesce quest'anno arriva al cinquantenario e quindi è una manifestazione di una certa importanza.
Ma non sarà difficile pianificare la stagione estiva, che siamo già alle porte dell'estate? Però lei ha qualcosa già nel carniere?
Quando mi insedierò, non so quando accadrà, nei prossimi giorni, e mi recherò subito a Palermo, l'assessorato regionale al turismo, per chiedere che una manifestazione di questa importanza debba avere un finanziamento che può essere chiamato tale, non può essere un piccolo finanziamento. Io sono amico personale dell'assessore Tony Barbagallo, è stato anche a Pozzallo, ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso, e uno dei primi appuntamenti a Palermo sarà proprio questo, per cercare delle risorse in grado di poter affrontare nel migliore dei modi possibili questa manifestazione estiva, che poi è la regina delle manifestazioni dell'estate pozzallese. Ma le emergenze sono tante. Abbiamo il problema delle spiagge, il problema delle docce, il problema delle passerelle. Io penso che già i prossimi giorni saranno frenetici per cercare di attrezzare le nostre spiagge nel migliore dei modi possibili e dotarle dei servizi fondamentali, come per esempio l'erogazione idrica nelle docce, che non è un problema di secondaria importanza. Quando un turista o un villeggiante finisce e esce dal mare e sporco di sabbia, la prima cosa che fa si mette sotto la doccia. È accaduto proprio in questi giorni che le docce non funzionano, e questo mi pare un fatto a cui si deve porre subito il rimedio. Questo secondo me è l'impellenza e l'urgenza fondamentale che noi dobbiamo affrontare nei prossimi giorni. C'è poi una problematica che secondo me riveste anche, che è delicata, che è quella del capitolato di appalto per lo smaltimento, per il servizio dello smaltimento dei rifiuti. E guardi, noi siamo già quasi al quarto anno di proroga la stessa ditta, quindi abbiamo forzato la legge come più non si può. Noi dobbiamo andare subito in gara. Noi siamo l'unico comune della provincia di Ragusa che ancora non ha eseguito una gara per affidare il servizio a una nuova impresa per lo smaltimento dei rifiuti. Tutto questo ti porta a lievitare un po' la somma del costo, bisogna guardarlo bene, perché è il più grande appalto che c'ha un comune. Lo smaltimento dei rifiuti è l'appalto più delicato che un comune può e deve affrontare, quindi studiamo subito un nuovo capitolato di gara, speriamo che già entro l'anno questo capitolato possa essere pronto e partire per una nuova gara. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo molto sentito dalle famiglie pozzallese è quello di abbassare il canone, perché è un servizio che ha un costo di più di 4 milioni di euro. A Rosolini il servizio costa 3 milioni, a Ispica costa 3 milioni e mezzo. Dobbiamo dare già un segnale chiaro e preciso di riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Questo per le famiglie e anche per le attività commerciali. Come un segnale importante lo dobbiamo dare alle attività commerciali ed artigianali per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Dobbiamo diminuire il prezzo per metro quadrato dei suoli occupati dalle attività commerciali e artigianali, soprattutto per l'attività edilizia. Non possiamo abbassarlo molto, però già dobbiamo dare un segnale che l'amministrazione è attenta a questa problematica che interessa la nostra città.
Durante questo suo percorso lei sarà collaborato, sempre naturalmente nei limiti della necessaria dialettica e del civile confronto, da una squadra assessoriale. Può dirci i nomi degli assessori designati?
Io ho già designato due assessori. Uno è il professore Pino Giudice, un uomo che non ha mai avuto approcci politici, non ha mai fatto politica, un professore del liceo scientifico Curcio di Ispica, mi pare una persona seria, equilibrata, una persona che ha riscosso tantissimo successo per la sua appunto serietà e per la sua competenza e il suo equilibrio. Poi ho designato un altro assessore che è la dottoressa Alessandra Azzarelle, una laureata in economia, che penso può dare un contributo importante anche in materia finanziaria. Ne dobbiamo designare altre due. Altre due, però penso di designarli in un sereno confronto un po' con gli eletti, con i candidati, insomma con i militanti. Noi dopo domani, mercoledì alle 19 abbiamo un'assemblea di tutti gli amici, di tutti i partecipanti, di tutti i protagonisti di questa bella battaglia che ci ha portato a questa stupenda vittoria. Da quell'incontro penso che nasceranno le proposte per altri due assessori.
I pozzallesi, oltre a chiedere, chiedono anche, desiderano che Palazzo di Città diventi un palazzo trasparente, un presidio di legalità, come dire, impermeabile ad ogni infiltrazione mafiosa. È possibile questo?
Ma guardi, io con questa amministrazione uscente non è che abbia avuto dei rapporti, perché ormai era da tanti anni che non facevo più politica, mi dedicavo più alla professione che alla politica. È da qualche mese che ho intensificato questo mio impegno politico. Però posso dire che con estrema certezza che noi abbiamo avuto degli amministratori corretti, onesti, posso dire anche impermeabili, per quello che ne sappia io, a condizionamenti di malavita organizzata. Su questo, ecco, ci posso mettere le due mani sul fuoco. Penso, Rico, che abbiamo avuto a che fare con delle persone corrette. La mia critica è sulle capacità poi politiche e realizzative di questa amministrazione. Allora lì il giudizio mio è più duro. Secondo me questa amministrazione è stata immobile, non ha affrontato e risolto grandi e piccoli problemi della nostra città. Però per quanto riguarda le problematiche dell'onestà e della correttezza, penso, ecco, che non abbia nulla a rimproverare a questa amministrazione. Certamente noi eserciteremo la nostra azione amministrativa, così come ho fatto nei miei anni, con il massimo rigore morale. Ecco, quindi lei deve pensare che nel giro di una notte noi abbiamo fatto fuori una ditta per lo smaltimento dei rifiuti che era condizionata della camorra. Per dire, insomma, quanto siamo stati rigidi nell'affrontare alcune questioni. Anche questa volta vogliamo portare avanti questa battaglia dell'onestà e del rigore morale con tutta la nostra forza. Speriamo di riuscirci. Molte volte non è facile, però ecco, con la squadra che noi abbiamo proposto alla città, con i consiglieri comunali, speriamo anche quelle dell'opposizione, pensiamo di portare avanti una politica moralizzatrice assolutamente impermeabile ai condizionamenti della malavita organizzata.
Un'ultima domanda: i suoi avversari politici come l'hanno presa questa sua vittoria e la loro sconfitta?
Guardi, io ho ricevuto la telefonata del mio maggiore competitore Monte, abbiamo parlato per qualche minuto, lui si è impegnato a portare avanti in consiglio un'opposizione costruttiva. Certo, loro pensavano un po' di arrivare al ballottaggio, che la loro massima aspirazione era questa. Non esserci arrivati è stato, come dire, una sorta di frustrazione, una sorta di gelo che è caduto sopra di loro. Noi eravamo tranquilli di arrivare i primi e avevamo qualche perplessità se vincere al primo turno oppure no, però ecco, dal termometro che si aveva, dal termometro dei rapporti umani che noi avevamo con le famiglie, Molti miei collaboratori avevano l'assoluta certezza che noi avremmo superato abbondantemente il 40%. A Pozzallo ormai si era formato un fiume in piena, che si ingrossava sempre di più, che era fatto da queste frasi, insomma, che uno ascoltava continuamente, il rapporto con i cittadini: abbiamo sbagliato una volta, abbiamo sbagliato una seconda volta, non possiamo permetterci il lusso di sbagliare una terza volta. Quindi puntiamo un po' più sul sicuro, su chi nel passato già ha dato garanzie di saper amministrare bene, in maniera corretta, la nostra città. Mi pare, ecco, che gli avversari politici non hanno percepito questo termometro, questa temperatura e questo modo di pensare dei nostri concittadini. Alcuni si illudevano che con la rete, i social, il web avrebbero ribaltato qualsiasi tipo di situazione. Altri pensavano che con una sorta di iniziative pubblicitarie massicce avrebbero cambiato la sorte di questa campagna elettorale. Noi abbiamo puntato esclusivamente sul rapporto umano con la città. Io sono abituato a farlo ancora all'antica, la competizione elettorale. Quando uno si comporta in maniera corretta per tutta la propria vita, non deve paura di bussare in nessuna porta. E io ho bussato quasi a tutte le porte delle famiglie pozzallesi, interloquendo con loro, discutendo con loro, litigando con loro, ma sempre con estrema correttezza, con estrema onestà intellettuale. Mi pare che il rapporto umano, ancora una volta in politica, sia la mossa vincente per vincere qualsiasi tipo di elezione. E questo rapporto umano lo può portare avanti solo chi nel passato e nel presente si sia comportato in maniera corretta, solo chi nel passato e nel presente ha avuto come unico obiettivo l'interesse comune, non certamente l'interesse personale, non avendo mai avuto nessun problema, infatti, giudiziari di una certa importanza, ma anche di piccola importanza.
Con la sua campagna elettorale lei ha detto che ha battuto tutti i quartieri, quindi ha potuto constatare, cioè quella campagna elettorale fatta proprio porta a porta, ha potuto constatare, come dire, face to face, l'umore e il calore dell'interlocutore. Adesso, quando, cioè il giorno e l'ora che lei ringrazierà questi suoi elettori?
Noi domani sera alle 20 abbiamo già organizzato un comizio, che più che un comizio è un incontro con la città. Vogliamo ringraziare tutti i cittadini per questo grandissimo consenso che ci hanno dato. È un grandissimo consenso che ci inorgoglisce, ma nello stesso tempo è un peso enorme sulle nostre spalle. Noi non possiamo assolutamente fallire, noi ci faremo in 4, in 8 per cercare di affrontare e quindi risolvere i più grandi problemi della nostra città. Comunque, per la domanda che lei mi ha fatto, noi domani sera in Piazza della Rimembranza abbiamo organizzato una manifestazione che vuole ringraziare tutti i cittadini pozzallesi, non solo quelli che ci hanno dato il consenso, non solo quelli che ci hanno dato il voto, ma siccome ormai siamo dopo il voto, vogliamo ringraziare l'intera città, anche quelle che non ci hanno votato, perché mi pare fuori di dubbio che il sindaco deve essere non soltanto il primo cittadino di una parte, ma deve essere il primo cittadino e il sindaco dell'intera città.